vorrei dire, poi vi spiegherò perché. 18:10, benvenuti. La sigla di Mani di Protagonismo l'avete sentita, e quindi ufficialmente iniziamo la puntata di martedì 8 giugno. Io sono appunto appena arrivata qua agli studi di Radio Parma, e per un pelo non mi sono presa un acquazzone proprio in testa dal parcheggio fino all'ingresso, ma in macchina l'ho presa tutta. È stato uno di quei temporali estivi che tra l'altro è già finito. Stasera non sono da sola, per fortuna, ed è con me la nostra Eli.
Ciao Vale.
Ciao cara, sei comoda, un po' spostata?
Così ho la panzetta che non va sul bottone.
Ma vi ho già spiegato che indipendentemente...
Ma a me mi piace strabordare sul tavolo quando
quello
parlo.
Quello è un altro discorso, ti piace spalmarti come una Filadelfia, esatto, sul tavolo. Però indipendentemente dalla forma fisica della persona che è di là, questa situazione si ripete.
Mi rincuora molto.
Davvero.
E anche oggi non dimagriamo, non ho la scusa per dimagrire, va benissimo così.
Quindi la sua voce ormai la conoscete, lei è con noi da tutti i martedì, da tanto
da sempre.
Ormai da sempre, direi. E la settimana scorsa che
è morta la macchina.
Problemi logistici, e poi non voglio dire troppi fatti tuoi, però poi non voglio neanche che la gente si preoccupi, erano problemi meccanici.
Problemi meccanici della macchina che è stata prontamente riesumata e adesso va come una scheggia. Ero terrorizzata di doverla cambiare.
No,
quindi...
non si cambia, finché va non si cambia.
Esatto, finché non ha le ruote quadre.
E però per fortuna appunto stasera invece è con noi la nostra bookstagrammer, ma è riduttivo dire solo bookstagrammer, perché sei tante altre cose, hai tante opinioni, sei ferrata su tanti argomenti.
Un po' troppo.
Ma no, perché? Chi l'ha detto?
È molto dispersivo, sono in fase riorganizzativa di un sacco di cose.
Sì, ma ne abbiamo già parlato, questa è la tua impostor syndrome che ti affligge quando stai facendo tante cose fighe, dici ma perché devi fare tante cose fighe?
Che no, non ti viene poi bene niente.
Non ti viene poi bene niente, dovresti farne una e basta, lo sai, ne abbiamo parlato, sei stato tu a illuminare con la teoria del multipotenziali,
sì,
che a me personalmente ha aiutato tantissimo, perché quando io ho anch'io quella vocina nella mia testa che dice
è una cosa e falla bene, va là.
Guarda quella persona che si è specializzata in
come brava,
bravissima. Adesso invece penso no.
Ma se è la nostra natura, è come avere i capelli grigi, poi li puoi accogliere o meno, ma quello è.
Prima o poi, esatto, torni lì. Stasera puntata speciale, nel senso che non parliamo di un libro nello specifico, ti racconterò brevemente, per dare uno spunto, l'ultimo che ho audio ascoltato.
Sì, sono curiosa.
Ma è comunque merito tuo, perché sono entrata in quel filone grazie a un tuo suggerimento.
Ma sai che anch'io ho seguito quel filone e ne ho ascoltato un altro, dopo ti dirò.
Ok, e poi parleremo della faccenda dello schwa.
Schwa.
Si pronuncia così?
No, sheva. Sheva.
Ah, sheva?
Sì, sheva. Perché mi sono un attimo informata. Ho ascoltato
bene
anche gli audio che dicevano come si pronuncia.
Sei andata su tipo Google Pronunciation.
Esatto.
Perché è scritto S-C-H-W-A. Io avrei detto schwa, però sheva.
Anch'io, perché si scrive schwa, però si legge sheva.
Sheva, vabbè. Che è questa lettera nuova, che è una E all'incontrario, giusto?
Esatto, specchiata all'incontrario.
Specchiata all'incontrario, che vi diciamo dopo a cosa serve, ma è stata finalmente sdoganata da un articolo di Michela Murgia sull'Espresso, e quindi ne parleremo, perché anche noi non abbiamo ancora deciso bene,
che posizione abbiamo.
Quindi ne parliamo insieme a voi. Some roses in my head. I got a reputation that I'm gonna kill. Tom O'Dell, che ha sempre un po' questo fare tra il disperato e il ripartiamo nella vita.
Infatti non so come sentirmi dopo questa canzone. Mi piace, ma non ho deciso.
È un po' cantautorale, disperato. Ma
un po' mi piace questo
fare.
Comunque sound un po' americano, la ballatona americana.
Sì, ce l'ha molto del tuo amico che ti piace a te, dai.
Allora, il mio amico che mi piace a me non fa questa roba, ma
no,
ok. Springsteen?
Sì, però ce l'ha molto nella voce, nel modo di cantare.
Sì, la musica un po' richiama.
Sì. Comunque, cari amici, allora, Mani di Protagonismo, normalmente martedì libri, ora io voglio raccontare a Eli e quindi anche a voi che questa settimana ho audio ascoltato un libro che si chiama The Sound of Gravel, perché la ormai stagione passata tu ci portasti un libro che io te lo dissi che mi colpì parecchio, parecchio assai, che era education o education.
Sì, l'educazione di Tara Westover.
E mi sono infilata in questo micro nicchia di biografie di reduci o superstiti di culti.
Ah, quindi non solo di comunità mormoni americane.
No, diciamo, perché sette. Questo è comunità, anche questo qua del Sound of Gravel è quello lì. Però ne avevo letti un altro paio che parlava invece, per esempio, uno di Scientology, un altro di un'altra.
Okay.
Per cui è questa nicchia che però non so, io non ho idea di psicologicamente, vai a capire.
No, anche a me mi affascina molto perché non la capisco.
Brava, è il fatto che cioè ti raccontano situazioni in cui tu per tutta la durata del libro dici ma come, ma perché, ma vai via, ma chi te lo fa fare, eccetera.
Sì.
Allo stesso tempo capisci che spesso e volentieri sono bambini e bambine nei racconti che loro ti riportano, quindi effettivamente tu quando sei bambino non hai un metro di paragone, per te quella è la tua realtà. Quindi
sì, la famiglia diventa il posto più buono e il posto più cattivo dove puoi stare.
Bravissima, quindi lei per esempio nel caso di lei si chiama Ruth Wariner ed è lei che l'ha scritto ed è lei che effettivamente e poi ha penso 15-16 anni si porta via tutti i suoi tre o quattro dei suoi fratellini e sorelline per vivere finalmente in California rispetto a la vita fatta in Messico in una comunità in degrado totale, senza elettricità, quelle robe lì, in una comunità di mormoni in cui vigeva come regola primaria la poligamia, quindi tutti sti bambini, centinaia di bambini. Il sottotitolo è: lei è la quarta figlia di sua madre, la 39esima di suo padre. Esatto, fa venire subito la pelle. Quando sono andata su Audible ho detto boh, lo compro, prendete i miei soldi.
Ma c'è anche tradotto questo?
Ho cercato adesso il suono, perché però la mia traduzione letterale è il suono della ghiaia sarebbe, sì. Ma siccome l'ho cercato male, dopo te lo cerco e magari c'è anche in italiano. Okay. E quindi io sono reduce da questa lettura che mi ha allo stesso tempo angosciato e intrattenuto parecchio. Tu non so a quale libro invece ti riferivi che ti sei infilata.
Un libro molto più base, okay. Nel senso, sempre un thriller di Donato Carrisi,
okay.
Che
ho
è
visto
uno dei nostri bestseller, cioè autori bestseller, certo. Per quanto riguarda i thriller in Italia, effettivamente. Allora, non era al pari di quel libro di cui parlavamo l'altra volta, il thriller. La mia... che figura.
La mia prediletta.
Sì, quello.
Ce l'ho.
Allora, quello c'è una tensione...
che mi sono rimasti, si sono messi in moto.
Io ne avevo uno, evidentemente. E quindi quello mi aveva preso di più. Vuoi perché sì. C'era della violenza femminile e quindi mamma ti medesimi, eccetera.
Certo.
E questo, insomma, ci ha dato tanto. Si chiama La casa delle voci.
Già il titolo è pesantuccio a livello di spavento. Ma anche lì raccontato dai personaggi o voce narrante?
No, voce narrante esterna, onnisciente, che sa già come va a finire, che parla di uno psicologo infantile chiamato l'addormentatore di bambini perché ipnotizza i bambini nei casi giudiziari per capire i bambini, le violenze, eccetera.
Sì.
Lo contatta un'australiana e salta fuori pian pianino sotto ipnosi perché vuole farsi curare da lui che è diventato famoso, tutta una storia gravissima.
Bello,
di abusi,
però.
Rapimenti,
sto
eccetera.
La casa delle voci.
La casa delle voci, Donato Carrisi. E viene fuori tutta una specie di mistero durato 40 anni che coinvolge anche il padre del protagonista, che ormai è defunto, che gli aveva rivelato un segreto, ma lui non capiva. È da seguire.
Certo.
È comunque leggero, quindi non è difficile, però è veramente bello. Poi insomma La casa delle voci, perché c'è sempre comunque questa protagonista femminile che sotto ipnosi racconta in prima persona lei da ragazzina, quindi sono interi capitoli, vi racconta lei bambina con questi genitori che erano in continua fuga in Toscana e si portavano dietro una cassetta dove c'era dentro il cadavere del suo fratellino.
Aiuto,
poi si scopre che in realtà ci sono varie cose, questi genitori erano scappati dai Tetti Rossi, che era l'ospedale psichiatrico che c'era intorno a Firenze.
Cioè, Carrisi ci ha messo dentro
di
tutte le robe più spaventose, gli ospedali psichiatrici, quelli un po' old school, i bambini morti, l'ipnosi e gli psicoterapeuti che però ti fidi, non ti fidi, vai dentro.
E poi loro stessi si domandano: com'è che io padroneggio queste tecniche, aiuto gli altri e non so aiutare me stesso? Bello, bello,
bello,
l'ho ascoltato in audiolibro ovviamente,
certo,
sono di quei libri mentre stiri, mentre fai la cucina, e bello, mi ha preso molto.
Bene, quindi alla fine vi abbiamo già consigliato lo stesso due libri, anche se stasera non dovevamo.
E tac!
Tac, subito, quindi io cercherò la traduzione in italiano perché secondo me c'è per forza, perché è un... come si dice quando vendono un sacco di
un best seller,
quindi sicuramente c'è, di The Sound of Gravel, a memoir, e Leli invece vi consiglia La casa delle voci dell'italianissimo Donato Carrisi. Ora ci ascoltiamo in sottotono, a proposito di artisti italiani, con Mastro Ianni, e pubblicità, e quando torniamo entriamo nel merito di questa faccenda così, diciamo, perniciosa o perniciose.
Pernicioso.
Ogni litigio che decide se questo temporale ci ha reso più forti o ci divide.
Ok, you're ready, my dear.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
It's hard out here for a bitch.
18:29, bentornati, amiche. Sarebbe la suono di about, che è un po' gutturale.
Amiche.
About, quindi amica.
Amica, e quindi okay. Anche quando parli di...
Possiamo già dire che non è propriamente, diciamo, un bel suono.
Ma pensa a leggerlo, che ha difficoltà, tipo la dislessia a leggere.
Ok, una
No, è un problemone. Ci sono vari livelli.
Adesso infatti ci arriviamo. Bentornati amic. E non sto facendo ironia, sto facendo pratica. Nel senso che, vabbè, adesso parlo come si faceva prima o fino ad oggi. Ovvero, siamo tornati in mania di protagonismo. Io sono la vostra vitridente di fiducia. Con me c'è Leli, Elisa Morini, che di là prontamente mi manda messaggi che mi fanno molto ridere. E nello specifico, spiegami, hanno schiaffeggiato Macron?
Hanno schiaffeggiato Macron, ma leggendo...
Contestualizzami,
allora,
per piacere. No,
io non rido in quanto violenza,
no,
per l'amor di Dio, poi
però...
un'autorità...
fa un po' ridere,
insomma,
notizia,
una pubblica,
diciamolo.
Cioè, è chiaro, ecco. Ma quello che mi fa ridere...
Specialmente se è uno sbuffetto.
Ma gli ha piantato due sganassoni.
Ah no,
devo vedere il video, perché praticamente lui faceva sto bagno di folla,
okay.
E leggo dall'articolo che dice... Si sente chiaramente urlare abbasso Macron e il grido di battaglia dei Capetingi,
okay.
Che è la terza dinastia dei re di Francia, cioè i seguaci
Amici
di Ugo
miei.
Capeto,
sì, okay,
la storica che in me si è esaltata da morire e mi ha fatto molto ridere sta cosa.
Altro che schiaffo della sfida con il guanto,
no,
proprio
qua proprio due sganafoni.
E
Monjoy Saint-Denis.
Monjoy
Saint-Denis.
Saint-Denis,
e questo è l'urlo dei Capetingi. E a me ha fatto molto ridere, perché insomma i Capetingi li ho studiati in tutte le salse, anche se a me la storia francese mi piace poco.
I Capetingi,
ma mi sento mondata l'anima.
Ma sì, ma pensa a lui, che appunto sarà pronipote della stirpe. Cosa gli è venuto in mente?
Beh no, Macron è eletto, quindi...
Il tipo.
Non lo so, perché ci sono tutti quei gruppi gruppi anarchici, monarchici,
secondo me
anti questo, anti
oggi
quell'altro.
Oggi viene licenziato qualcuno della security di Macron.
Secondo me sì.
E io in cambio di questa notiziola le ho mandato la foto, che è secondo me mondiale, della famiglia mormona che ti dicevo nello specifico del libro che ho letto.
Sì, ma sembrano le famiglie dei film horror.
Bravissima.
Guardarla.
Se tu, allora,
quelli anni 70.
Vi invito a cercare Ruth Wariner, scritto Ruth Wariner, così come l'ho detto, e pictures, images, foto, e in realtà ci sono questa è solo una delle tante foto di famiglia, con la mamma, che è quella al centro con gli occhiali, che è quella poveretta ignorante che nella sua ignoranza e grandissima fede segue questo marito poligamo e si fa trattare veramente malissimo in tutta la vita di questi bambini, con tutti i 7-8 fratelli che lei ha in una foto tipicamente americana, sapete, quelle con la posa, con lo sfondo dietro,
con
no?
lo sfondo grigio-blu, no, che vanno loro dal fotografo, esatto, quegli sfondi. Esatto.
Quindi no, adesso purtroppo non possiamo farle vedere subito, ma le posteremo, almeno la foto la metterò sui social. Quindi intanto andate a seguire la Eli come la spettinata e moi come V di Valentina. Ma veniamo a noi, perché oggi appunto io ho detto: Eli, parliamo di questa cosa perché voglio sapere cosa ne pensi. Anch'io non ho un'opinione, diciamo, fatta e formata. La notizia è quella della Michela Murgia, scrittrice, podcaster, opinionista, insomma, grande intellettuale e soprattutto donna che io molto spesso, di cui
io stimo molto,
che io stimo molto e che di cui condivido diverse opinioni, magari non tutte, ma tante volte.
Anche io, sempre non tutte, però la maggior parte sì.
Sì, sì. E poi sicuramente pioniera anche di questa nuova nuovo tra virgolette ruolo della donna nei media, cioè non più soltanto
che parla e ha un'opinione
e dice quello che pensa
e spesso ci prende anche contro, nel
certo.
senso che la gente poi si è rivolta anche contro di lei, ma lei mantiene la posizione.
Infatti non c'è arrivata facilmente, ha fatto tanti anni di gavetta per essere conosciuta, come purtroppo, perché nel mondo dei media, se sei una donna o sei una figa o non dici niente o vai con la corrente.
E lei l'attacca spesso per l'aspetto fisico, quando non hanno strumenti,
certo,
per tirar giù da un punto di vista intellettuale, perché ovviamente al di là di pensarla come lei
come
o meno,
lei no,
ma non può,
molto intelligente,
assolutamente sì, quindi le danno del cesso fondamentalmente.
Complimenti,
quindi,
bravissimi.
È sempre da una certa parte.
Chissà,
comunque,
guarda,
chissà qual è,
chissà chi sarà.
Non voglio fare
chissà
bruciare
quale sarà la demografica che se la prenderà con la Murgia dandole della cesta.
Chissà.
Fammi pensare, sono le nonne? Sono gli adolescenti tra i 15 e i 18 anni,
maschio, bianco,
saranno i maschi tra i 40 e i 70
che votano da una certa
okay.
parte. Comunque chiudiamo qua,
quindi amici, la Michela Murgia cosa ha fatto? Penso che era una cosa che tra l'altro cercava di fare da tempo. Ha effettivamente è riuscita a far pubblicare su L'Espresso, dove lei scrive spesso, penso, se non sbaglio,
sì.
In un articolo, comunque, è riuscita a far pubblicare l'articolo che ha scritto con questa Shewa. Abbiamo detto giusto?
Shewa.
Ora noi ci ascoltiamo Bruno Mars, perché sennò parliamo troppo. Parlerei ore e ore con te, Eli. E quando torniamo vi diciamo un po' la nostra, o comunque semplicemente
perché interessa a tutti,
secondo me,
sapere cosa ne pensiamo io e
certo,
te, e quindi noi glielo diciamo
chiaro. Scusa per questo, ho capito. È stato quel periodo dell'anno che mi sudano le proprio quelle che come sto tra l'altro è stato questo mini temporale, ho detto si rinfrescherà l'aria, un'umidità
sì. Sì adesso vengono fuori i brachiosauri, i diplodochi, i triceratopi, perché c'è più o meno quel clima lì da mesozoico.
Adesso non mi viene in mente quale film, un film d'azione un po' sci-fi demenziale, c'è questa realtà distopica in cui praticamente con le radiazioni e tutti i, non mi ricordo se i batteri o un altro tipo di elemento si evolvono e diventano giganteschi, no? Quindi danno la caccia agli esseri umani, una roba del genere. Mi è venuta in mente questa scena solo perché mi sudano le chiampe.
Ma
però
poi
vabbè,
è anche plausibile, vedendo
ma
gli ultimi due anni potrebbe anche essere plausibile
tutto,
ho prenotato il vaccino primo agosto, non ci posso credere,
grandissima.
Ma io lo volevo fare adesso,
devo aspettare la mezzanotte, non lo voglio dire perché poi lo fanno anche gli altri.
Già, perché tu sei più giovane di me, io mi ero già prenotata a fine maggio.
No, la mezzanotte di stasera dal sito in teoria ci si può prenotare. Quindi sarò lì col telefono a mezzanotte.
Ma anch'io mi ero prenotata dal sito, poi però col fascicolo sanitario non mi hanno mai chiamato, mai mandato l'SMS. Poi sono andata sul fascicolo sanitario, oggi hanno aperto, perché io per vari motivi dovevo farlo in luglio e me l'hanno fatto fare in agosto, vabbè. Beh, ma sai che le procedure cambiano ogni settimana.
Sì, infatti. Comunque noi stavamo parlando appunto della
Shewa.
C'hai caldo?
Mi preparavo.
Ah, ok.
Comunque non c'è l'aria qua dentro.
No, infatti ti consiglio di aprire dopo, perché sennò muori. E della Sheva. Allora, l'articolo qual è? Adesso la notizia io l'ho letta sul Today. E dopo una lunga battaglia parlano ovviamente di come si sia vinta la battaglia dei titoli, quelli tipo avvocata, ministra, sindaca e tutti quei nomi lì, che personalmente proprio parlo esclusivamente di un discorso proprio
fonetico, di suono, sì.
Non mi fa impazzire.
Neanche a me.
Non mi fa impazzire.
Cioè, capisco il concetto che c'è dietro ed è
bene, abbiamo vinto, lo usiamo, ok.
Però
se mi dici ti piace,
è come la storia della direttora d'orchestra, sì, quella.
Esatto, sono delle parole che, però è anche vero che la parola che oggi ci suona così magari ostica, fra 10 anni, se si inserisce effettivamente nella lingua parlata, non te ne accorgi manco più, eccetera.
Perché
eccetera.
Poi c'è il concetto che se una parola la porti avanti, cambia culturalmente il concetto a cui fa riferimento. Adesso io lo sto spiegando in parole molto semplici e non forse con i termini esatti, però si spera che nelle prossime generazioni venga interiorizzato il concetto che c'è alla base, quindi il significato, il significante, eccetera. Sì, stavo ricordando l'esame di linguistica che avevo dato 25 anni fa.
Ma anche voi il balletto dell'Eli per ricordare la differenza.
Sì,
tra
sì, io quando studiavo facevo così.
Comunque, esatto, qual è l'idea? Che, ok, partiamo dal presupposto, non è, secondo me riflette una società e una cultura maschilista, ma cosa succede nella lingua? Se si vuol fare il plurale di qualsiasi cosa, diventa maschile. Si doveva scegliere a un certo punto, ci sono 3 libri e un'agenda, sono degli oggetti e sono tutti maschili,
certo.
Il plurale maschile. Ovviamente con le questioni di cui si parla in questo periodo, che sono caldissime, che sono attualissime, sul gender, sull'identificazione delle persone, su quindi anche come rivolgersi, i pronomi, quali usare nei loro confronti, è attualissima la discussione del... Ma come si fa quando ci sono, che ne so, 2 persone queer in una stanza e bisogna usare il plurale maschile? Perché? E quindi,
sì.
E quindi da lì nasce la famosa Sheva.
Sheva, sì, che è una lettera che hanno preso dall'ebraico medievale.
Ah, brava.
L'hanno preso, l'etimologia
sapevo.
Dall'ebraico medievale,
okay.
Che va a sostituire, credo, la E con la diesi. Prendetela, okay, con le pinze, perché i miei ricordi sono un po' fumosi, questa cosa qua, e ha un suono intermedio,
che...
quindi se tu vai a vedere la griglia della pronunciation, della
sì.
A, della E e compagnia, c'è tutta una griglia, è posizionata perfettamente al centro
tra
la A, la E e anche un po' la O che è in alto,
okay,
cioè io
okay.
Faccio così perché ce l'ho in testa.
Sì,
lo
sì,
schema.
Voi non potete, purtroppo questa
googlatelo.
E voi non potete vedere, ma Leli ha tutto un grafico gestuale.
Come quel meme che gira su Facebook, sei della tipa che fa tutti i calcoli
sì,
sugli
sì.
Assi cartesiani. Io sono uguale adesso.
È così. Quindi il suono, io leggevo, è un po' tipo quello di, appunto, about,
sì.
Il suono inglese della parola about, che è un po' gutturale, tipo
È come la dei francesi.
Sì, esatto. Non bellissimo, sempre
no.
Se lo chiedi a me dal punto di vista fonetico, però l'importanza è più ovviamente nel valore che ha questo cambiamento. Ora, al di là del valore, io ho una domanda per te, che
sì.
Però non so se tu hai la risposta.
Vediamo.
Ma questa Sheva, dove la trovo su Instagram quando devo scrivere?
Allora,
perché
io ho letto
trovata.
Un articolo che ti insegnava a impostarla sulle tastiere di smartphone, PC, eccetera.
Okay.
In teoria il modo c'è.
Bene, perché io fino adesso ho usato l'asterisco. Mi sembrava
sì.
La soluzione più facile.
Però
veloce.
L'asterisco non ha suono.
Bravissima.
È per questo che prima di Michela Murgia c'era Veragheno. Cioè c'è Veragheno. Sì, sì, sì. Che insomma avrà la nostra età.
Sì.
Linguista.
Sì.
È stata anche membro dell'Accademia della Crusca.
Quindi
cioè,
voglio dire.
Non Bruscolini.
La famiglia, cioè anche lei reale.
Sì, sì. È in alto nella
sì,
catena
sì.
Alimentare. E aveva già teorizzato l'uso della Sheva.
Ok.
E perché prima usava l'asterisco. Quindi ci ha fatto articoli,
come noi,
eccetera.
Esatto, come noi.
Però l'asterisco lo puoi usare scrivendo.
Ma parlando,
non ha un suono.
Certo,
quindi era necessario trovare una lettera
che corrispondesse a un suono.
Sì, che fosse inclusivo. Perché poi il concetto generale di inclusione,
lì.
Che
certo.
Diciamo che ce n'è un bisogno fondamentale adesso culturalmente.
Enorme, enorme.
Il mio problema è che se nessuno ne sente parlare, cioè se noi continuiamo comunque a mantenere la lingua di Dante, diciamo, certo, quello a cui siamo abituati, non lo sentiremo mai parlare, tempo 3 settimane, rimarrà una cosa da intellettuali.
Sì, diventa la notizia che leggiamo noi oggi.
È come l'esperanto, ti ricordi quando non volevano inventare l'esperanto? Allora, quando inventi una cosa a tavolino che non è un'espressione culturale di una evoluzione,
brava,
di un popolo, di...
Quindi, insomma, nel senso che se tu lo fai e provi ad imporlo, probabilmente non funziona.
No.
Deve prendere e deve essere fruibile.
Sì. Ma tu pensa a fare un podcast, prendi uno dei tuoi podcast,
sarebbe
un casino, e poi fatti capire.
Sarebbe complicatissimo.
E quando lo trovi scritto, come ti dicevo prima, la persona che ha delle disfunzionalità a leggere, il dislessico, chi ha un problema dell'attenzione,
certo,
tutte queste cose qua di cui io non me ne intendo, però mi immagino, faccio fatica io,
chiaro,
quando leggo alcuni su Instagram che adesso lo usano, anche solo l'asterisco, cavolo, mi interrompe il filo della lettura. E io non ho una dislessia, quindi alla fine recupero subito.
Anzi, tu sei una lettrice abbastanza...
Sì, ma mi dà fastidio.
Tu sei abituata a leggere le cose scritte, quindi dovresti essere
assolutamente
ancora più agevolata, più allenata. Ecco,
sì, e invece faccio fatica, quindi mi immagino, ma chi ha delle problematiche,
delle
difficoltà a leggere, fa fatica, perché ti interrompe la lettura, il tuo cervello fa uno sforzo in più per capire, perché... ok, il segno grafico, ma tu devi capire se si sta rivolgendo a maschio, femmina, femminile, cioè singolare o plurale. Cioè...
Allora, esatto, l'idea è che non si sta rivolgendo a nessuno di questi specificamente, però...
Esatto.
Adesso metto la pubblicità perché siamo in ritardo sulla pubblicità. Quando torniamo continuiamo questa conversazione che è molto stimolante. Voi diteci cosa ne pensate al 333-964-9949. I'm so fancy.
Radio Parma. Why are men great so they gotta be great? Woo! Something like a throwback. Throwback.
E la Taylor Swift, We are never ever ever getting back together. Ti è mai capitato di avere quelle storielle che vanno, vengono, e tu dici basta, non ci tornerò mai più, e poi ci torni tutte le volte, sempre.
Ma sì, un paio di volte, poi dopo a me mi rampano su per una braga queste cose qua, perché sai che noi
esatto,
Ariete, o teniamo tutto subito o mare pieno di pesci comunque.
Brava. 18:50, amici, bentornati. Siamo sempre qui a Mani di Protagonismo e la conversazione è molto stimolante, che me lo dico da sola.
Sì, sì, anch'io sono esaltatissima.
Perché no, scusa,
poi
perché
mi sono venuti in mente 5.000 altri argomenti.
Perché dobbiamo aspettare che ce lo dica qualcun altro? Eli?
Infatti.
Non ho capito. È sulla Sheva, che secondo me è molto importante, perché come diceva prima Eli, se una cosa, sì, ok, bello, proponiamo... Per esempio c'è la soluzione di questa E capovolta che viene dall'ebraico, eccetera. Si riesce ad usare? È un po' cacofonica? Quando viene scritta si trova su Instagram, bisogna impostare la tastiera.
Cioè, questo non le insegna nelle scuole?
Hai
perché
capito?
Dobbiamo lavorare sulle
bravissima,
generazioni giovani.
Bravissima. Mm. È vero che se prende, poi non te ne accorgi neanche.
Infatti.
Che è arrivata. Prima ci sono un sacco di espressioni giovanili che magari ci fanno anche un po' storcere così il naso, che diciamo ma come parlano,
tipo tuo figlio che ti chiama oh raga,
capito?
Beh, no, mamma e papà magari,
per esempio, per esempio. Poi alla fine ti devi rassegnare, vedi Petaloso.
Sì.
Ti devi rassegnare all'esistenza di questa,
però è morta anche Petaloso,
però sul dizionario c'è,
sì.
Quindi
perché nessuno per decenza la usi,
nessuno la usa, se non per dire però Petaloso.
E ti ricordi quella volta Petaloso?
Esatto. Quindi sì, la nostra perplessità è questa. Io sono al 100% per un linguaggio più inclusivo, che non vada a urtare la sensibilità di nessuno, e soprattutto
sono d'accordo.
che sia inclusivo, no, di tutte le persone.
È ora, perché in Italia siamo veramente indietro.
Indietro come si dice dalle nostre parti, la coda del gosino. Del gosino. Che non è una parolaccia, gosino.
No,
non
mi no, stavo attenta perché di solito io mi devo sempre un po' filtrare quando sono in radio a parlare.
Però sì, questo può aiutare solo se, come diceva appunto Leli prima, diventa di uso comune.
Diventa di uso comune. Tra l'altro mi hai fatto pensare a una cosa prima mentre io parlavo. Dica. Che io dicevo, ma quando tu leggi queste capovolta fai quel saltino, ci metti un attimo perché il cervello fa fatica a capire se stai parlando femminile, maschile, singolare o plurale. Tu mi hai detto no, perché dovresti superare questa distinzione. C'hai ragione, non ci avevo pensato.
L'idea è proprio quella, che nel momento in cui tu vedi questa lettera il tuo cervello faccia subito
non faccia la distinzione e che sia quindi naturalmente incluso.
Puoi immaginare che vuol dire che l'aggettivo o la parola in questione si stia riferendo indistintamente a
una persona.
Brava, una persona. Se poi il testo vuole andare a diventare più specifico, perché l'informazione che vuole veicolare è quella, che ne so, che Giuseppe è un ingegnere di 35 anni che gli piace la pizza, allora il testo andrà in quella direzione.
Certo.
E sarà lì che il tuo cervello dirà: bene, Giuseppe è un ingegnere che evidentemente si identifica come uomo, bla bla bla.
Okay,
ma
sì.
La lettera prima acchito serve proprio a quello, nel senso, per esempio, immaginiamoci una classe. Nella classe ci sono i bambini,
sì.
Ok? Perché non sappiamo di questi bambini quanti sono femmine,
quanti sono maschi, certo.
Quanti si identificano come femmine, quanti si capito, eccetera,
chiaro,
eccetera, eccetera.
Sì.
Non è semplice. Non
no,
è
anche
semplice.
Perché questa, se c'è questa rivoluzione che sarà dalla lingua al culturale, quindi al concetto,
e viceversa,
sarà
si spera
sulla lunghezza,
certo,
su una distanza di tempo, certo, che non succederà tra
certo
sei mesi. Ecco.
No, non sarà così semplice.
Cioè, parliamo di generazioni, secondo me. Quindi bisogna vedere se mantengono questa.
Allora, guarda, la potenza delle nuove generazioni, che se ne strasbattono altamente le palle, scusate la finezza, di quello che pensiamo noi.
Sì.
Questo è il grande vantaggio.
Ho visto.
Della generazione Z.
Ma ho visto che
caso
sono anche molto. Io adesso mi baso sui bambini perché
certo
ho un bambino.
Vabbè.
No, 8-9 anni
proprio fisico.
Sì, sì,
vero,
in casa. Quello. Raga, no, mamma e papà, no, raga. Cioè, adesso va bene.
Anzi, rag.
Rag. E lo vedo già, cioè, che dà per assunto delle cose su cui noi ci facciamo un sacco di pare, come la storia delle famiglie arcobaleno.
Certo.
E quando si parla di questa cosa, noi non facciamo indottrinamento, cioè,
chiaro,
lasciamo che abbia le sue idee. Lui mi ha detto: ma io non ho capito perché non siano famiglie normali. Nel senso che per lui
12 passi, lui hai capito, dice,
perché la società sta già cambiando e quindi loro essendoci dentro già l'assumono, quindi si spera.
Siamo in realtà, la fatica è nostra di doverci adeguare e capire,
sì,
quello che sta già succedendo, secondo me.
Sì.
Ed è un po' come le tecnologie, no? Cioè, quando i tuoi genitori, i boomer, dici: uffa, ma perché non capisci come funziona questo, come funziona quello? In realtà pure noi, perché ormai, amica mia, pure
sì,
noi,
sì, io ho già scavallato di là.
Stiamo facendo fatica a capire delle dinamiche che in realtà sono già in atto.
Sì.
Pensa, io adesso ti racconto questa, poi ascoltiamo una canzone, che io faccio quella walk, no? Faccio quella, ah sì, perché i bambini delle mie amiche io regalerò sempre cose di colori neutri, grigie, gialle, no, rosa e blu, no? Mio amico, che saluto, Andrea, ha avuto un bambino, perché in quel momento io non sapevo se fosse,
sì,
maschio o femmina. Gli dico: mi mandi le foto, voglio vedere, aspetta. Mi manda la foto di questo bambino col bavaglino azzurro. Io: ma che carino, come si chiama? E ho dato assolutamente per scontato
che fosse un maschio.
Capito?
Ma perché ce li abbiamo assunti
ed
nel cervello.
Ed era una femmina.
Che bello però.
Manuela, infatti, bravo Andre, che se ne frega altamente di che colore è il,
sì,
bavaglino che le mette, giustamente, no? Sono stata io che invece ho fatto la figura di M, perché faccio quella, ah no, sì.
È perché non ci pensi,
no,
perché è normale.
Sono insiti dentro di,
sì,
noi,
sì,
e devi, anzi, il nostro dovere è quello di rieducarci e,
sì,
superarli.
Sarà un corso d'acqua in salita, salita.
Questa è l'ultima di Madame, lì si chiama Marea, e devo dire che me gusta.
Pensavo dicesse Sampa.
No, Samba.
Poi Samba. E mi è venuta la perché c'è l'estate, adesso cominceremo.
Comincia le canzoni ballerecce, amica mia.
Conmigo e contigo, sì, alla playa e la sestreia.
Un po' sì, un po' sì. Diciamo che questa, tra l'altro, è una delle versioni meno trash di questa operazione che bisogna fare d'estate. La gente ha da ballare.
Sì.
Persino quando c'è stata l'estate della pandemia, al picco della.
Ma era l'anno scorso che c'era la canzone di Giusy Ferreri, sì, Insentibile.
Lei praticamente fa l'anno e poi d'estate
la... È come Enrique Iglesias.
Sì, beh, ci sono quegli artisti che loro fanno così.
O Michael Bublé di Natale.
Sì, bravissima, chi è a Natale, chi d'estate, eccetera. Comunque, allora, a me questa conversazione è piaciuta molto.
Anche a me.
Mi ha dato un sacco di spunti di riflessione. Quindi in questa settimana, andare alla prossima, pensiamoci insieme. Compiti a casa.
Compiti.
Pensateci anche voi, amici, cosa ne pensate? Vi piace, non vi piace? Fate fatica a usarla? Non siete assolutamente intenzionati a cambiare il modo
cioè,
in cui parla?
Cioè, fate andare quei neuroni e prendetevi un attimo e pensateci. Perché se non ci pensiamo alle cose, anche se sembra che non ci interessino e non ci toccano...
Ragazzi, bisogna pensarci le cose, inutile.
Anche quei 5 minuti e poi dire no, non mi interessa. Ma prima pensateci.
Valutate, informatevi almeno.
Infatti.
E secondo me la chiave, dato che l'invecchiamento è uno dei nostri cruci... Una delle poche chance che abbiamo di invecchiare un pochino meno è di tenere la mente aperta.
Quindi facendo o la settimana enigmistica o googolando tutte le curiosità che
sì,
abbiamo.
La settimana enigmistica aiuta, io tra l'altro la faccio.
Io d'estate sono un mago e vado subito a quello difficile in fondo.
Il Bartezzaghi.
Assolutamente.
Amici, grazie di essere stati con noi, grazie Eli.
Grazie a te come sempre, oggi opinionista.
Oggi
mi è piaciuto.
Opinionista.
Sì, ci sta poi d'estate più leggero.
Voi fate i bravi ma non troppo, ci troviamo domani con Mania di Protagonismo per Compagni di Branco dalle 18 alle 19 con Lia Begani e buona serata.
Ciao.
Ciao.